Amiche e amici dello steroide prolato, benvenuti alla 26esima puntata di Scusate il disturbo, ultima per quanto riguarda l'off season edition. La settimana prossima niente più Rockets, torniamo alla nostra sigla e alle nostre cose, e per chiudere l'off season e per come viatico per la prossima stagione abbiamo cambiato anche la nostra immagine di copertina. Un grazie di cuore a Luca Chiavacci per il bellissimo lavoro fatto e sono contento che, sono convinto che tutti apprezzerete, per forza, non è che dovete scegliere. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano non. E se avete credete di vedere la schedule, la programmazione, dai, di questa settimana di The Cutting Edge, vi potete immaginare cosa sarà la prossima. Sto un po' più lungo che l'ultima puntata con la sigla dei Rockets, quindi ne facciamo sentire un po' di più. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci a farmi compagnia per parlare di football americano, NFL e conseguente. Ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Pudonto, Alessandro Trasca, Alberto Cantone, Sortino e Mattia Righetti. La più lunga intro nella storia di Scusate il disturbo, 2 minuti e 52 secondi. Voilà, possiamo adesso anche sfumare e iniziare questa puntata dedicata a chiudere le nostre preview del Division NFL. Ci mancano la NFC e l'AFC West e poi ovviamente la risposta alle tantissime belle domande che ci avete fatto. Ovviamente chiedo agli amici che fanno compagnia, come abbiamo detto questa mattina alle 5.30 all'inizio di redazione, tutto in 75 minuti, giusto?
Giusto!
Sì, direttore, però se facciamo 2 minuti di sigla dobbiamo fare almeno 90.
No, tutto vabbè, in 77 minuti,
direttore,
ok?
Direttore, ricordiamo anche una cosa che non abbiamo mai ricordato così in trasmissione, che mi ricordo io, che su Spotify abbiamo messo a disposizione una meravigliosa playlist con tutte le musiche, bravo, che allietano in sottofondo le nostre, i nostri vagheggiamenti.
Bravo, la trovate su Spotify, cercatela con una, tra le playlist.
Adol e come Magazine, potrà intitolarsi?
Adol Magazine. Oppure, se volete avere un link diretto sulla home page di Adol, in basso a destra, nella colonna di destra, trovate il link per poterla sottoscrivere e di conseguenza abbonarvi gratuitamente. Quindi, ragazzi, qua si fanno le cose in grande.
Da situazione. Direttore,
prego.
Oh, volevo accodarmi alla disturbo, però farò una domanda subito. È la puntata di disturbo più affollata per quanto riguarda il numero di ospiti?
No, no, abbiamo già fatto 8.
8 al massimo?
Sì, sì, e di più non vi leggo. Cioè, già così mi fate venire mal di testa. Figurati di più, ragazzi. Cioè, sono bravo. Nel mio sono bravo, ma c'è un limite anche alla mia bravura. Quindi, dai.
Ma non c'era mica un telefilm 8 sotto il podcast?
È il nostro.
No, c'era 8 bastano.
C'era 8 sotto il tetto. E questi 8
che poi hanno fatto diventare 7. Perché poi a un certo punto hanno tolto la ragazzina, però sono dettagli.
Perché? Cos'è successo?
Tu non ti sei mai accorto, ma hanno tolto la ragazzina, una delle figlie di 8 sotto un tetto.
Quindi, Emma, ci stai dicendo che a fine puntata uno di noi verrà eliminato?
Probabilmente sì.
Cioè, l'hai messa
quella
così,
più simpatica, quella più
comunque
simpatica.
Io adesso non vorrei fare il pedante vecchio, ma all'inizio le prime versioni di La famiglia Bradford si intitolavano 8 bastano.
Oh, e poi?
E poi hanno messo, cambiato il titolo.
E poi hanno visto che nessuno lo guardava e hanno messo La famiglia Bradford ed è aumentata la audience.
Allora, dai, quindi questa ragazzi. È la famiglia Adol, facciamo aumentare l'audio.
Sì, perfetto, proprio famiglia, guarda te. Allora dai, iniziamo con i nostri preview e cominciamo con la National Football Conference West Division, che non ce l'ha S però veniva bene. Arizona Cardinals, parola Mattia Righetti.
Sì, torno a parlare di DeAndre Hopkins una settimana dopo aver parlato di lui dal punto di vista dei Texans. Stagione veramente bella quella dei Cardinals.
Scusa Mattia, parli di un DeAndre Hopkins molto più ricco di settimana scorsa.
Sì, decisamente più ricco, 54 milioni in 2 anni che però andranno ad accodarsi ai 3 che aveva già di contratto per uno stipendio totale di 94 milioni in 5 anni, che lo rendono solo il quinto receiver più pagato della Lega.
Vergognoso.
Che comunque è bel rinnovo, perché comunque tanti sono garantiti, anche se la parola garantiti tendiamo a fraintenderla. Però secondo me hanno fatto un affare tutti e due, perché comunque di fatto chiuderà la carriera ai Cardinals, ha ottenuto il rinnovo che voleva, però Arizona year by year non lo paga più di tanto. In questi anni, soprattutto con Murray sotto contratto da rookie, è abbastanza vantaggioso per il team. Comunque, dei Cardinals ovviamente bisogna parlare dell'attacco, no perché sia più importante la difesa, in quanto non la penso proprio così, però ovviamente è una squadra offensiva con un allenatore da mentalità offensiva molto brillante, e l'attacco è molto interessante proprio per i 10.000 ricevitori che ha. Infatti sono anche rimasto male che abbiamo tagliato a Kim Butler, ricevitore di cui abbiamo parlato veramente bene al draft. Murray è in una posizione un po' scomoda a mio avviso, perché c'è l'aspettativa, siccome negli ultimi 2 anni hanno vinto l'MVP due quarterback sophomore, c'è l'aspettativa che replichi quanto fatto da Mahomes e da Jackson. Però dall'altra parte c'è anche il caso contrario, ovvero replicare quanto fatto da Baker Mayfield l'anno scorso, perché comunque possiamo parlare quanto vogliamo di Tampa Bay o Tampa Bay, però sono stati la squadra più hypata della Lega, i Cardinals. Sono una division estremamente difficile, pertanto arrivare ai playoff non so se sia realistico, però credo che almeno 8 vittorie le facciano quest'anno. Dovevano sicuramente migliorare in difesa andando avanti, anche se hanno giocato anni individualità eccellenti come Simmons, che anche se rookie non ha mai giocato sembra veramente buono, Peterson, Chandler e Buda Baker. Però in una division del genere non credo che riusciranno ad andare ai playoff. Un 8-8 secondo me ragionevole, che comunque, avendo detto 8-8, dovrei fare arrivare Alessandro a capire che i Vikings ne vinceranno almeno 12 a questo punto, se fanno 8-8 i Cardinals. Però.
Quindi 8-8 per Mattia. Probabilmente concordo sul fatto che avere 6 partite contro avversari del genere non aiuta rispetto a chi ne ha magari con avversari più semplici. Ma quello che vi chiedo, così velocemente, una risposta veloce a chi vorrà rispondermi, è: l'arrivo di un giocatore come Hopkins toglie pressione a Kyler Murray perché gli dà un'arma in più, o paradossalmente l'aumenta, perché con un giocatore del genere i tifosi, in generale un po' tutti noi appassionati, ci aspettiamo di più da lui?
Secondo me gliene toglie perché gli dà un'arma in più. Io non vorrei che passasse sotto silenzio il fatto che, con tutto il bene che possiamo volere a DeAndre Hopkins, da qualche anno ad Arizona gioca una leggenda vivente dell'NFL come Larry Fitzgerald. Ora, ci avrà i suoi anni, ci avrà un livello di rendimento che non è più quello degli anni migliori, ma viva Dio, è sempre Larry Fitzgerald. Secondo me la pressione su Kyler Murray arriva da altri fattori. Sarà, come diceva Mattia, sarà interessante vedere se partirà il classico sophomore slump oppure no. Secondo me è molto probabile, perché più o meno capita a tutti. Se il salto sarà limitato, allora sarà tutto più facile. E sono d'accordo sul fatto che bello essere in crescita, brutto esserlo nell'NFC West.
Secondo me gliela aggiunge, ma non mi preoccuperei molto se fossi un tifoso Cardinals, perché Kyler Murray mi sembra uno di già adulto per l'età che ha, tant'è che è uno che già è abituato alla pressione e alla competizione da quando è all'high school, perché lui ha giocato in Texas, dove sappiamo tutti che l'high school football è presente una religione.
Ma Alberto, scusa, quello abituato alla pressione, non si era detto che era Joe Burrow?
Ma a parte che è un cliché che poi fino a che non arriva la pressione vera puoi spenderti su chiunque.
Ah, ok. Però è abituato a dominarlo la pressione.
Guarda lì. No, comunque secondo me, cioè, al di là dei cliché, è vero che Murray sia comunque mentalmente pronto, più pronto di altri quarterback della sua età. Quindi io vedo solo lati positivi dall'aggiunta di Hopkins. E in generale questo attacco secondo me sarà ultra interessante, poiché che riesca a trascinare la squadra ai playoff in un bagno di sangue, un carnaio come quella division, è tutto da vedere. Però tutto sommato sono abbastanza positivo, credo che magari rubacchiando qualche vittoria divisionale, i playoff non siano un miraggio.
Scusa studio, posso intervenire?
Direttore? Scusa studio.
Perché sono stato chiamato in causa e effettivamente se fanno 8-8 loro i Vikings possono arrivare anche a 10, a 12 tenderei ad escluderlo fermamente, perché sappiamo sempre come incasinarci la vita anche contro avversari che magari non stanno vivendo le loro stagioni migliori. A proposito di pressione, ad esempio, uno dei problemi per arrivare a 12 è che, mentre qui avete citato quarterback che la reggono straordinariamente, noi ne abbiamo uno che invece con la pressione fa fatica quantomeno a gestirla anche quando deve scaldarci la roba da mangiare. E quindi insomma sì, Mattia, effettivamente considerando la nostra division quest'anno e anche quello che è successo nelle ultime settimane, direi che posso, come ho già detto, essere un po' più ottimista, quantomeno non essere negativo come 15 giorni fa.
Fra un mese sono ancora più ottimista, dai.
Okay. Madonna mia, perfetto. Alberto, sono stato impreciso prima e mi scuso con te e con il nostro numeroso pubblico. È vero che siamo 8, ma è come se fossimo 9, perché dei Los Angeles Rams ci parla Massimo Foglio con questo audio.
I Los Angeles Rams sono una squadra che parte, come si dice, a fari spenti. La mancata qualificazione playoff dell'anno scorso li ha relegati un po' a metà classifica in quasi tutte le previsioni degli analisti. Però io sono convinto che i Rams faranno un po' di più, qualcosa di più di questa metà classifica. In attacco non c'è più Gurley, non c'è più Cooks, apparentemente due grosse perdite, però rispetto all'apporto che sono riusciti a dare l'altro anno, non grandissime. Tra l'altro Cooks viene degnamente sostituito da Robert Woods come ricevitore numero 1, Kapp resta il numero 2 e come numero 3 sta emergendo alla grande durante il camp, è emerso alla grande durante il camp il rookie Van Jefferson, che probabilmente scalzerà, se non dalla prima giornata abbastanza in fretta, scalzerà Josh Reynolds dallo spot numero 3. Come running back si andrà con un committee formato da Malcolm Brown, Darrell Anderson e il rookie Cam Akers, di cui si dice un gran bene. La linea offensiva dovrebbe tornare praticamente tutta quella titolare dell'anno scorso, e se non ci saranno problemi come invece si sono verificati lo scorso anno, Goff dovrebbe essere un pochettino più tranquillo e avere di nuovo delle prestazioni migliori. Da vedere la nuova difesa di Brandon Staley, nuovo coordinatore arrivato da Denver, che installerà una difesa leggermente diversa rispetto a quella di Wade Phillips. Il grosso problema della difesa dei Rams restano i linebacker, perché ci sono stati un paio di infortuni importanti durante il camp e il linebacker interno risulta, l'unico linebacker interno con un po' di esperienza risulta essere Micah Kaiser, che si spera riuscirà a svolgere bene il proprio ruolo. Una grossa novità della difesa potrebbe essere la posizione di Jalen Ramsey, che Staley vuole usare un po' come Jolly, e siamo molto curiosi, io sono molto curioso di vedere che cosa vuol dire usare Jalen Ramsey come Jolly. Tutto sommato, quindi, io mi aspetto una stagione positiva dai Rams e, per quanto mi riguarda, pronostico un ritorno ai playoff.
Massimo, in poche parole, ci dice che i giocatori persi in attacco sono stati degnamente sostituiti, ma soprattutto il grande vantaggio è riavere la stessa linea dell'anno precedente, un anno in più ci si conosce meglio, difesa comunque secondo lui migliorata, e diciamo, ammetto così, un po' si stupisce di come i Rams non vengano considerati papabili per un posto ai playoff, che ricordiamo in questa stagione saranno due in più, uno da una parte e uno dall'altra, quindi aumentano le possibilità. Insomma, volevo chiedere a voi il vostro parere, ripeto, rimanendo sempre al presupposto che siamo in una division in cui paradossalmente ci sono quasi quattro squadre da playoff.
Si può dire che lo siano effettivamente quattro squadre da playoff. I Rams per me sono la squadra veramente più curiosa da vedere, perché voglio veramente capire cosa farà McVay e Goff, perché per loro è un anno decisivo secondo me, perché Goff soprattutto deve dimostrare di essere un franchise quarterback a tutti gli effetti, che si merita lo stipendio che prende, e McVay deve dimostrare che dopo la sbornia post Super Bowl appunto e il mancato rimbalzo dell'anno scorso ha iniziato a ricostruire nella maniera corretta. Io non sono così ottimista sinceramente come appunto lo è Massimo, perché vedo che ci sono ancora dei buchi, però ci sono molti giocatori interessanti che effettivamente, se tutti riescono a girare dal lato giusto, potrebbero veramente permettergli di arrivare ai playoff.
Qualche altra opinione sui Rams? C'è la S, quindi mi viene bene.
Beh, allora mi butto io. Dell'attacco credo di averne già parlato anche in altre puntate, quindi secondo me un aspetto di cui si parla poco è la difesa, che comunque ha cambiato tanto. Diciamo che è stata saccheggiata per motivi da altre squadre in free agency, per motivi di salary cap che si è gonfiato a dismisura. Hanno perso soprattutto a livello di linebacker giocatori importanti, a partire da Corey Littleton, però la difesa dei Rams secondo me è interessante, perché è una strategia molto estrema, nel senso che hanno probabilmente i due migliori giocatori in due posizioni importanti, che sono ovviamente Aaron Donald e Jalen Ramsey, e poi qua e là in realtà hanno più di un buco. Quindi secondo me sarà interessantissimo vedere l'anno prossimo se, diciamo, avere un reparto con qualche buco ma con due giocatori di livello assoluto pagherà, oppure i Rams difensivamente saranno una squadra perforabile. Ripeto, l'abbiamo ripetuto tante volte, in una division che li mette contro tre attacchi forse tra i più temibili della Lega, quindi un aspetto, ripeto, sottovalutato ma interessante può essere come renderà la loro difesa.
Direttore, se siamo nel posto giusto per fare bold prediction o aspettiamo giovedì?
Ma bolda, dai.
Secondo me in questa division non ci saranno squadre che avranno un record negativo.
Usti.
Io.
Quindi vuol dire che è fattibile, ma
8-8, secondo me Arizona e Rams fanno 8-8.
Contro che division della AFC giocano? Non ce l'ho presente adesso. Su due piedi.
Noi. No.
Contro la East, sì.
Jets, Bills, Dolphins, Patriots. Beh, vedremo anche perché quattro squadre con nessuno con record negativo sarebbe, non credo un record, ci mancherebbe, ma qualcosa che da ricordarci nel tempo. Perfetto, dai, andiamo avanti. Passiamo ai San Francisco 49ers che cercano di tornare a un Super Bowl dopo 9-10 anni, adesso non ricordo quando è stato quello contro Baltimore, quindi ce ne parla Alberto Cantù.
San Francisco 49ers che si trova in una posizione, se vogliamo vedere dal punto di vista cabalistico, un po' scomoda, perché ormai è diventata la norma che la squadra reduce da una sconfitta Super Bowl proveniente dall'NFC faccia piuttosto fatica nell'anno dopo, visto i Rams, abbiamo visto i Falcons prima di loro, insomma anche i Seahawks dopo la sconfitta nel loro secondo Super Bowl consecutivo. Però al di là dei numeri, il discorso sui 49ers è che ripetersi non è mai facile, perché l'anno scorso soprattutto hanno preso un pochino tutti la sprovvista, quest'anno sono tutti lì ad aspettarli in quella division e le cose non saranno sicuramente facili, anche perché hanno subito una sfilza di infortuni veramente, soprattutto a livello offensivo e soprattutto per quanto riguarda il pacchetto ricevitori, che già ha perso Emmanuel Sanders, che l'anno scorso ha avuto un impatto poco celebrato ma molto molto importante sull'attacco dei 49ers, e quindi diciamo che ci sono meno, probabilmente meno certezze di quelle che ci si potrebbe aspettare, almeno sul lato offensivo del pallone, dove ricordiamo tra l'altro si è ritirato una leggenda della squadra come Joe Staley, però a sostituirlo è arrivato Trent Williams dagli ex Redskins, che comunque non dovrebbe farlo rimpiangere sul breve termine. Però spassando la difesa, l'anno scorso credo sia stato uno dei reparti più sorprendenti, o meglio quello che rispetto alle aspettative ha reso in modo migliore, e quindi il reparto è ancora di ottimo livello. La partenza più importante è stata senza dubbio quella di DeForest Buckner, che comunque è stato sostituito al draft con Javon Kinlaw, quindi la linea dovrebbe riuscire a mantenere quella profondità oltre che quella qualità che ha fatto la differenza nel 2019. Dietro io mi aspettavo tanto, ma perché sono un inguaribile sognatore, da Jason Verrett, che è un cornerback strepitoso che però è sempre rotto, infatti si è appena infortunato, e che sarebbe stato sul lato opposto a Richard Sherman secondo me un'aggiunta veramente di valore incalcolabile. Ora onestamente non so quali possono essere i tempi di recupero di Verrett, resta il fatto che la secondaria resta ancora, se vogliamo, una sorta di punto di domanda per la squadra, e quindi facendo un po' due conti io credo che partano ancora in testa, se non altro per il fatto di avere Kyle Shanahan e se vogliamo anche Rob Saleh a guidare il tutto, però sicuramente sarà combattutissima fino alla fine. L'anno scorso i Seahawks gli hanno dato parecchio filo da torcere, quest'anno ci saranno verosimilmente altre due squadre pronte a combattere, quindi io credo che faranno qualcosina meno di 13-3.
Ma la domanda che voglio fare a chi mi vorrà rispondere è, diciamo che l'off-season dei 49ers è stata tra virgolette intelligente, anche perché bisogna tener conto che bisogna lavorare su un salary cap, contando anche che poi dovrà arrivare il rinnovo per Bosa, insomma bisogna lavorare anche sul futuro, bisogna pensare anche a come sviluppare la squadra nel corso degli anni e non soltanto di anno in anno, perché altrimenti rischierò di non prendere nulla nell'anno in cui investi tutto e poi doverlo pagare per tanti anni successivi. Però la mia domanda che faccio è: siamo arrivati al punto per i 49ers che punto nel quale Garoppolo deve assolutamente dimostrare di poter far di più di quello che ha fatto l'anno scorso? Con questa considerazione, siccome l'anno scorso Garoppolo ha fatto il suo, non ha preso un giocatore che ti vince tra virgolette la partita, ma quello che te la può amministrare bene, che cerca di fare i meno errori possibili. Però forse adesso è arrivato il momento anche per lui di dover dare quel qualcosa in più che giustifichi i soldi che ha preso, la pazienza che si è avuto, ovviamente non per colpa sua, ma nell'attesa per il recupero dall'infortunio. Ecco, io credo che sia lui il giocatore sul quale deve ruotare tutto l'attacco, e quindi per questo secondo me deve dar di più, se no altrimenti con quello che costa si può anche provare altro. Però insomma, chiedo il vostro parere, che io sono un po' punto sul vivo pur tifando da sempre per i Seattle Supersonics.
Io credo che Garoppolo fondamentalmente fa quello che gli dice di fare Shanahan. La sua annata l'anno scorso, a mio modo di vedere da esterno, non è stata, sono d'accordo con te che ha fatto il suo, non è stata il disastro che è stata dipinta, o ma Garoppolo non ha fatto niente, eccetera. Secondo me quello che ha fatto Garoppolo l'anno scorso era funzionale ad una gestione dell'attacco dei 49ers che, piaccia o non piaccia, era principalmente basato su quel mostro a tre teste che era il gioco di corsa. Garoppolo e tutto il resto era a supporto. L'anno scorso i 49ers io li ho visti impostati così. È vero, da un quarterback si può e si deve pretendere di più. Credo che Shanahan, uno con l'intelligenza di Kyle Shanahan, quest'anno proverà, farà gli aggiustamenti del suo playbook alla gestione del suo attacco, in modo da far sì che Garoppolo possa dare di più. Io non credo che Garoppolo sia una superstar assoluta a livello di quarterback NFL, credo che sia un ottimo giocatore, Per capirci, siamo sulla fascia di un Ryan Tannehill, per capirci, un ottimo giocatore, in grado di vincere le partite, in grado di perdere le partite, ma sicuramente uno che può tranquillamente giocare quarterback nell'NFL e anche prendere i soldi che prende, perché se guardate quello che prende Tannehill non siamo così distanti. Detto questo, velocemente, i 49ers sono d'accordo con Alberto, secondo me sono molto bene posizionati. Quest'anno, cioè, ripetiamo i discorsi che facevamo dopo il Super Bowl perso. Sì, è vero, hanno perso, ma hanno una squadra giovane, il futuro è dalla loro parte. Ecco, secondo me questo quadro non è cambiato di una virgola. L'off-season non ha fatto più che perdite di chissà che tipo, Buckner è stato sostituito, Sanders è stato sostituito. Secondo me i 49ers sono molto molto ben posizionati per ripetere l'anno dell'anno scorso. Il loro problema più grosso è lo stesso dei Cardinals, quel diavolo di division in cui si trovano.
E gli infortuni?
Perché hanno quelli ci sono per tutti, ma... Cioè, gli infortuni
ci sono infortunati tutti i wide receiver praticamente.
Ho capito, ma gli infortuni capitano a tutti. Tu non puoi portare a scusa gli infortuni. Gli infortuni capitano a tutti, questo non te lo sto dicendo io, eh. Fai a cercare un'intervista di un qualsiasi allenatore a cui capita infortuni e diranno gli infortuni non devono essere una scusa, next man up, eccetera, eccetera. Gli infortuni capitano a tutti.
Sai che Mauro, cioè, a questo proposito mi ero scordato prima in fase di presentazione di ricordare un altro aspetto, secondo me molto importante, che è che c'è un grosso dubbio su George Kittle, sul fatto che lui ha dei problemi alla spalla, che si era infortunato, se non sbaglio, contro i Cardinals l'anno scorso, e lui quella spalla non l'ha operata. Quando non la operi, il rischio di rinfortunarla aumenta parecchio. Quindi adesso toccatevi tutti i tifosi Fortinales, però quello è un altro fattore sul quale bisogna cacciare un occhio.
Ma io muovo un appunto che mi è stato fatto quando parlavo di Carr, sul fatto di Garoppolo che Shanahan l'anno scorso ha impostato tutto sul gioco di corsa. Non è che l'ha fatto proprio perché Garoppolo non gli dà tutte quelle garanzie. Ripeto, rifaccio lo stesso discorso che mi è stato fatto a me per Carr. E quindi ha impostato anche, essendo una mente brillante, si è adattato anche con quello che aveva in casa. Quindi magari Garoppolo non gli dà tutta questa, diciamo, possibilità di ampliare il gioco sui passaggi, visto che lui ha anche parecchia fantasia e quindi, diciamo, ha dovuto un po' limitare il raggio d'azione.
Qualcuno risponda, mi ha fatto la domanda, adesso dovete rispondere.
Io l'appoggio.
L'appoggio Giorgio Reverse.
Questo
il
è
Giorgio Appoggio.
Giorgio Appoggio, inutile. Siamo nati per queste cose noi, non per parlare di football. Dobbiamo fare un podcast di tutt'altro. Saremmo i primi in tutte le classifiche del mondo.
Vorrei precisare che Giorgio Appoggio non è il titolo di una canzone di Toto.
Ecco, perfetto. La domanda di Marco, secondo me, è molto, molto interessante. E il problema è che forse quest'anno si potrà avere una risposta più completa a questa domanda, perché posso essere d'accordo con chi ha detto prima, lui ha fatto quello che gli è stato detto di fare, e va benissimo, è quello che vuole un allenatore, fondamentalmente, però ripeto, secondo me c'è stato qualche momento in cui da lui ci si aspettava di più, spero di quest'anno, e quindi che non diventi soltanto un Tannehill, che non è detto in termine dispregiativo, ci mancherebbe, ma un qualcosa di più, e quindi possa avere un futuro migliore sia lui che la squadra che lo va a schierare. Ecco.
Anche perché i Niners l'anno scorso hanno preso un po' di sorpresa tutti quanti, quindi le squadre non erano preparatissime ad affrontarli. Quest'anno sappiamo tutti cosa succede da un anno con l'altro con gli allenatori NFL, quindi un cambio magari di tattica potrebbe anche giovare, insomma, se ci sono le possibilità, ovviamente.
Va bene, lo vedremo questo da fra 5 giorni. Chiudiamo la NFC West con i Seattle Seahawks e ce ne parla Giorgio Prunotto.
Io parto subito con una provocazione. Se è vero il detto che le partite NFL si vincono e si perdono nelle trincee, Seattle è spacciata, perché la linea offensiva ha perso 3 offensive linemen, Iupati che è rimasto ma è in fase calante, e i nuovi arrivi sono quantomeno dei punti interrogativi. Analogamente, nella parte difensiva, la mancata rifirma di Clowney e il mancato arrivo di un edge importante rischia veramente di compromettere una pass rush che era già sfittica lo scorso anno. Collier, secondo me, che l'anno scorso è saltato per infortunio tutta la stagione, potrà fare qualcosa, ma anche centralmente contro le corse io credo che Seattle patirà tantissimo. Sta tutto in Pete Carroll, deve fare un miracolo. Siccome l'anno scorso è già stato grandioso ottenendo un record a volte con vittorie proprio sul filo di lana, un record di 11-5 eccezionale. Io non credo che riuscirà a ripetere una cosa del genere, nonostante preveda circa un 8-8, perché due buchi così importanti in due ruoli così importanti non credo siano compensabili, nonostante ci sia Russell Wilson e tutti gli altri reparti veramente fortissimi. Però la vedo veramente dura e credo che alla fine patiranno e non riusciranno a mascherare, a meno che veramente non vengano fuori dei diamanti grezzi, che però a oggi non sembrano esserci.
Però vedi, Giorgio, alla fine dei conti, nel tuo ragionamento, che secondo me non fa una grinza, hai detto 8-8, cioè una squadra che si presenta con la linea attacco offensiva, giusto per usare, spero che lo dicessi tu, la linea offensiva, vabbè, e una linea di difesa molto più debole rispetto all'anno scorso, comunque siamo qua a dire, posso essere d'accordo, in linea generale, 8-8, perché questi hanno un giocatore che probabilmente meriterebbe davvero il titolo di MVP della Lega, quello per cui non hai preso neanche un voto, che vergogna. Sì. Il problema secondo me di Seattle Seahawks è uno solo, ed è Russell Wilson. Paradossalmente è un problema, perché se il ragazzo gira e fa quello che abbiamo visto, probabilmente riesce a metterci almeno un minimo una pezza, che vuol dire vincere le partite ogni volta sudando, facendo fatica. Ma se dovesse per sbaglio succedere qualcosa a Wilson, e ripeto, niente di grave, perché gli infortuni non si augurano a nessuno, ma quelle cose che tengono lontano una, due, tre partite dal campo, secondo me questa squadra esplode, anzi implode, non esplode.
Quello sicuramente, Russell Wilson gli ha coperto mille buchi, e tra virgolette non solo lui, perché anche il resto dell'attacco, con Carson prima, Lockett e Metcalf, comunque sono due ricevitori eccezionali, hanno coperto veramente mille magagne, ma mi sembra che quest'anno le magagne si siano ingigantite a un livello, penso, incontrollabile. Poi, per carità, Pete Carroll magari fa il miracolo di nuovo.
Ma io non credo ai miracoli continuativi, Giorgio. Ma non lo dico perché giocano nella stessa divisione della squadra per cui tifo, ma in generale non credo ai miracoli che si ripetono anno dopo anno. Prima o poi finisce tutto, cioè è così, prima o poi paghi tutto quello che hai avuto. Non so, voi cosa ne pensate su questo, ecco.
A me viene da sorridere, mi sembra i tempi dei Dolphins, quando tutti gli anni, quando c'era Marino, cioè, ma lo prenderanno un running back, e invece non l'hanno mai preso. I Seahawks con la linea offensiva è la stessa cosa. Ce ne accorgiamo noi che siamo degli umili scribacchini e dilettanti, è possibile che nessuno sia stato in grado, nella dirigenza, nel coach, insomma, di provare a mettere in piedi una linea offensiva degna di questo nome. Cioè, questo è uno dei misteri che ci sono nelle NFL storici, e non ne capisco il motivo.
Effettivamente, anche questo è un bel e grande punto di domanda. Dai, perfetto, no? Cambiamo, ci spostiamo di là, nella AFC, cominciamo dai Kansas City Chiefs, campione del mondo in carica di quest'anno e per i prossimi 10, la parola ad Alessandro Taraschi.
Campione in carica, hai detto bene, Gio, tanta invidia, tanto per cominciare con una nota personale, anche se gli ho in simpatia, perché stravedo sia per Mahomes che per Reed. Aver vinto dopo 50 anni, secondo me dall'ultima volta, è un'iniezione spropositata di fiducia proprio, che forse è quella che è mancata in qualche occasione negli anni precedenti ai Chiefs. Il talento non gli manca assolutamente, e anche, mi sembra di capire da come si sono mossi in off season, la voglia di costruire sulle basi che hanno posto in questi anni. Nell'off season è stato rinnovato con quel contrattino di pochi spicci di cui ha parlato il mondo intero Patrick Mahomes, decennale da 450 milioni. Non sono 503 perché per arrivare a quella cifra dovrebbe vincere sempre l'MVP e arrivare sempre al Super Bowl, però comunque già 450 mi sembrano una bella cifra. Non serve che dica che è impossibile arrivare sempre al Super Bowl e se vincere sempre l'MVP, anche se vinceranno, come ha ben detto, 10 anni a fila. Hanno esteso anche gli accordi con Coach Reed, il general manager Beach. Ora abbiamo queste scadenze: Mahomes 2031, Reed 2025, il GM 2025, Kelsey 2025, Chris Jones e Frank Clark 2023, Tyreek Hill 2022. Buonissime basi, secondo me. L'attacco è praticamente lo stesso dello scorso anno, è tornato anche Sammy Watkins, accettando lui sì di prendere un po' meno rispetto a quello che avrebbe preso altrove. Probabilmente mi aspetto un salto di qualità da parte del velocissimo Mecole Hardman, che può entrare di più negli schemi di Reed. In più c'è il rookie da LSU, scelto al primo giro, Clyde Edwards-Helaire, che sostituirà nella depth chart sostanzialmente Damian Williams, che ha fatto opt-out per Covid. Credo che alla fine della fiera potrebbero anche guadagnarci da questa soluzione. La difesa, ecco, la difesa secondo me, insomma, si poggia su Chris Jones, Fred Clark e Tyrann Mathieu. Non c'è più Ogba. Io ho qualche dubbio sul resto del reparto, ammetto di avercelo. Anthony Hitchens è un backer discreto, Gay un rookie che prometteva bene, però nell'ultima settimana di training camp è un po' sparito. E i cornerback, vabbè, Breshaw Breeland già non è proprio il sinonimo della costanza, in più starà fuori 4 partite al suo posto. Negli ultime settimane hanno ruotato un po' di ragazzi, non hanno le idee chiarissime neanche loro, sicuramente non è il punto forte. Io sono del partito che le squadre dopo un Super Bowl, e se non ricordo male anche Giorgia di questo avviso, un po' si rilassano e inevitabilmente calano. Può succedere anche ai Chiefs. Dalla loro, per me, hanno aver ritrovato entrambi i coordinatori, sia Eric Bieniemy, che mago dell'attacco di cui si è parlato in tante occasioni per il posto da head coach, sia Steve Spagnuolo. La division, allora, non me ne vorranno i compari Santini e Sortino, due squadre in crescita le loro, ma non mi sembra irresistibile a differenza di quello che abbiamo commentato. Per me la vincono, quest'anno però non li vedo arrivare fino in fondo.
Questo è il mio commento.
Ma io guarda, lo spero, che ti devo dire. Cioè,
speri che vinca la division.
Ma per me sono vincita la division, basta che non arrivano al Super Bowl, per me va bene tutto. Cioè, no, concordo su di te. Secondo me sulla difesa sono molto meno negativo di te. Loro hanno proprio il sistema base, proprio base di defense, che possono praticamente mettere, quasi tutti hanno giocato la loro 4-3 come front 7, quindi possono mettere praticamente qualunque scappato di casa che abbia giocato al college e lo mettono e può giocare, secondo me. Poi il resto, sì, magari non sono i migliori, non sono il meglio del meglio, però per quello che devono fare loro, considerato che probabilmente non devono stare in campo nemmeno troppo, secondo me faranno bene.
Sì, a me sono proprio le secondarie che lasciano un po' pochino sì, perplesso. Cioè, se devi, anche perché loro giocheranno, immagino, cioè, insomma, segnano tanto, no? E quindi mi immagino anche partite con tanti punti. Avere un giocatore in più, almeno in secondaria, con qualche garanzia in più, secondo me li avrebbe resi, li avrebbe fatti arrivare più vicino ad arrivare fino in fondo, per capirci.
Verissimo, probabilmente è la parte dove sono più deboli, però non. Cioè, sono più deboli, ma non penso che per come giocano loro sia alla fine un grossissimo problema, anche perché poi hanno Matthew che fa praticamente copre tutto. Questo sì. Quindi, sì, ti do ragione, però mi preoccupo molto meno di te. Secondo me saranno più forti di quello che si pensa, sfortunatamente, però.
Io sono del partito di Giorgio Prunotto, che sento insolitamente silenzioso, per cui lo dico, supporto io la sua tesi. Cioè, il problema più grosso a Kansas City, Missouri, è la fame. E se l'appagamento, l'inevitabile appagamento potrebbe essere un problema, lo sarà presumibilmente di più sulla difesa, perché è tra i due reparti quello dove c'è un tasso di classe inferiore, che non vuol dire che in difesa siano scarsi, vuol dire che in attacco c'è più classe, per cui sono completamente d'accordo con la diagnosi di Alessandro, ivi compreso Sì, non lo so, cioè se fanno il bis sono oggettivamente bravi, però io credo che subentrerà la sindrome di una squadra che non vince da 50 anni, cioè, penso che per quest'anno l'appagamento li tratterrà un attimino.
Loro devono sperare di perdere qualche partita all'inizio e che Mahomes non riesca a togliergli le castagne dal fuoco. Perché se invece, come penso io, l'attacco riuscirà a coprire le magagne, loro arriveranno a un momento decisivo che non avranno capito che ci sono quelle magagne. E se vi riguardate le partite dei Chiefs all'inizio l'anno scorso, non era solo la questione di digerire gli schemi di difesa, era che non era ancora scattato quell'alchimia magica, e ripeto, era magica, era artificiale e assolutamente reale, per cui qualunque cosa gli girava bene al momento giusto, e quelle cose capitano un anno solo.
Sì, ma sindrome Philadelphia, quella che citava Mauro,
è quella che si spalma o
no, sì, quella morbida.
A differenza di Philadelphia, ripeto, hanno tenuto, secondo me, molto importante, non va sottovalutato, i due coordinatori, che quella è una variabile non da poco.
Però ho una domanda. Chi sostituisce in AFC? Chi è che li può fermare?
In AFC? Loro stessi. Loro stessi. Saranno loro stessi a fermarsi. Perché il peggior nemico sei sempre tu.
Squadre che possono fermarle ci sono, penso, come i tuoi Ravens per esempio, come i tuoi Ravens possono essere fermati, insomma, da una squadra come i Titans, che sembra fatta apposta per fermare i Ravens involontariamente, e secondo me ci sono altre squadre che possono fermare i Chiefs, penso appunto ai Ravens, oppure penso i Colts l'anno scorso gli hanno corso di sopra tutto il tempo, praticamente togliendogli palla, gli hanno proprio per... La difesa non riusciva a penetrare e gli hanno semplicemente corso di sopra. E c'era, non mi ricordo se era Mahomes rientrante o altro. Quindi ci sono squadre che magari
keep
hanno.
Keep an eye on the Bills.
Vedi, non me l'ho dimenticato che ci sono i Bills. Ci sono squadre che possono. Abbiamo qualche dubbio sul quarterback o su qualche reparto specifico, però che alla fine possono fare male. Chi è che pensava che i Titans vincessero con i Ravens? Eppure.
Vabbè, vedremo, dai, andiamo avanti, che siamo, se lasciamo stare 75 minuti. Va bene, ma Emanuele, dai, visto che parlaci un po' dei tuoi Denver Broncos.
Oh, direttore, una domanda, la faccio tutta completamente in italiano o posso usare qualche inglesismo?
Puoi usare qualche inglesismo se è...
Anche qualche sicilianismo, se vuoi.
Contestualizzato, esatto.
Va bene. Allora, i Cavalli Selvaggi di Denver, del Colorado, quest'anno sono forse il dark horse di questa stagione. No pun intended. Sono giovani, magari pure troppo, ma l'attacco sembra esplosivo. In free agency sono arrivati Gordon, ex running back dei Chargers, e Glasgow, ex lineman di Detroit. In più sono arrivati Doxon, che è arrivato per l'optante fuori, per James, che ha fatto opt-out, mentre al draft sono arrivati Jerry Jeudy, Emler e Cushenberry. E queste sono tutta una serie di armi che potrebbero rendere possibile l'esploit di Drew Lock, che l'anno scorso ha finito la stagione con un incoraggiante 4-1. Poi è arrivato anche Pashermo, che l'anno scorso, a proposito di incoraggiamenti, ha fatto abbastanza bene con Daniel Jones, per quanto la squadra facesse abbastanza acqua tutte le parti, però con Daniel Jones ha fatto bene, ha fatto cose buone con giovani QB. La difesa di Fangio, che è l'head coach, l'anno scorso è stata solida nonostante tutto, quest'anno sono andati via Wolf, che è andato dagli amici di Mattia, e Chris Harris Jr., che è andato dai rivali dei Chargers, però è tornato Callan, è tornato Chubb, e sono andate le trade di Buie dai Jaguars e Casey da Tennessee. Rimane Von Miller, come sempre, il mio ripasso lascia la Lega. Ci sono le due safety di Jackson e Simmons, che secondo me sono tra le migliori coppie sicuramente di safety nella Lega. Mentre il reparto, quello che mi secondo me è un pochettino più debole, è quello dei linebacker, che hanno in questa settimana hanno tagliato Todd Davis. L'altro si è fatto uno con nome impronunciabile che non voglio dire, si è fatto pure male, e hanno dovuto tradare per Calitro che un mestiere negli Maker mestierante è Barron, che è ex Steelers ed è Rams. Secondo me questa squadra può far bene, ci sono dei dubbi ovviamente su Lock, che potrebbe essere un falso positivo con le prime 5 partite, con le solo 5 partite dell'anno scorso, però secondo me la squadra è giovane, ha potenziale, ma è giovane. Non mi aspetto che vinca la division, però che faccia bene, quello sì, io almeno lo spero, finalmente, dopo che abbiamo 3 anni di stagioni con record negativo. Quindi go Broncos.
Go Broncos anche per voi?
Giovanni, io ti voglio bene, ma non posso dire una roba del genere.
No, ce ne sono altri 200 collegati, non è che per forza rispondere anche te.
Ma c'era silenzio.
Per tagliare il silenzio posso mettere il gatto che fa le fusa, così.
È chiaro che molto, come ha detto Emanuele, sta in come evolverà Locke, perché è tutta lì secondo me la stagione, la chiave della stagione è anche della crescita dei Broncos. Se evolve come si augura Ema, allora effettivamente è una squadra che ha buone basi per crescere. Però quest'anno non si parla di division, come ha sottolineato anche lui, perché resto dell'idea che quegli altri che ama spassionatamente siano superiori, ben superiori.
Boh, ovviamente, cioè, questa è la lega dei quarterback, ok, lo sappiamo tutti. Però secondo me l'uomo chiave dei Broncos sarà Chubb. Perché se Chubb ritorna ai livelli da rookie, con l'esperienza di uno che ha giocato comunque un anno e per un altro anno ha guardato dalle sideline, secondo me il pass rush di Denver può iniziare a vincere partite come faceva ai tempi di Ware e Miller. Ok, Miller ha 5 anni in più rispetto al 2015, però comunque Denver ha costruito una difesa veramente interessante. E secondo me Locke potrebbe trovarsi in una posizione, ma potrebbe, ripeto, di fare abbastanza game manager e far vincere il resto della squadra, perché comunque, anche se pensiamo al fatto che abbiano due running back come Gordon e Lindsay, ci viene a pensare che probabilmente vogliano correre più che passare. Poi vabbè, guardi che hanno 75 receiver, dici ok, vogliono passare. Però secondo me, se Chubb torna ai livelli che ha fatto vedere da rookie, potrebbe essere lui il fattore X dei Broncos.
Perfetto, dai, andiamo avanti. Passiamo alla settima squadra di Los Angeles, i Chargers, a cura di Mauro Rizzotto.
Allora, vediamo di stringere un attimo le cose, perché il tempo stringe. Allora, lasciamo perdere tutto quanto quello che è successo, la lista dei movimenti, la spesa, le figurine andate e venute, eccetera. Sui Chargers sarebbe facile dire che sono forse la variabile impazzita di questa division, ma siccome la variabile impazzita di questa division probabilmente arriva dopo di me, cioè parla dopo, non sono la variabile impazzita, ma sono sicuramente una cosa difficile da decifrare, nel senso, a parte la battuta che chi avrebbe mai detto che probabilmente nell'anno in cui avrebbe aperto il SoFi Stadium la squadra con più probabilità di fare bene sarebbero stati i Chargers, l'abbiamo fatta diverse volte durante la scorsa off season. I Chargers hanno messo tanti pezzi per far bene, hanno fatto una buona off season, cioè, al di là del fatto soprattutto hanno rinforzato la linea, che era una cosa che da parecchio non si vedeva ai Chargers. Sono arrivati Bulaga, è arrivato Turner, cioè sono stati messi dei bei pezzi per rinforzare la linea, e poi per il resto i ricevitori sono sempre quelli. Quando hai Keenan Allen e Mike Williams, male non vai. Hunter Henry è un ottimo tight end. Eckler farà quello che ha fatto l'anno scorso quando Ingram si è autoesiliato, e a questo punto poi ha preferito, piuttosto che fare il secondo violino ai Chargers, ha preferito andare a fare il secondo violino a Denver. Va bene tutto, però l'attacco fondamentalmente c'è, è più o meno lo stesso dell'anno scorso. La difesa, voglio dire, quando comincia ad avere in linea Joey Bosa da una parte e Melvin Ingram dall'altra, cioè, si capisce che tanto male non va. È arrivato Chris Harris, è partito Phillips, è arrivato Chris Harris, i linebacker hanno scelto Murray al draft, che promette di essere molto buono. Cioè, i Chargers hanno una bella squadra, hanno il potenziale per fare bene nel primo anno che giocano nel nuovo stadio dei Rams, ma ci sono tre problemi. Il primo, non hanno tifosi, pare una battuta, ma è un problema che rincorre tutto quanto, perché sei in una città che non ti vuol bene, in un posto che devi conquistare, non hai tifose, sei portato a fare mosse che che possono invogliare questa cosa qui, queste dinamiche, e questo spesso non è una cosa completamente buona, specialmente in questa situazione. Secondo problema, si è fatto male Derwin James. Questo è un grosso problema, perché Derwin James non è uno dei giocatori completamente sostituibili.
Ma
ed è un
pezzo... fuori tutta la stagione, giusto?
Fuori tutta la stagione, fuori tutta la stagione. Ed è un pezzo, non è sostituibile per nessuno, figuriamoci per una difesa come quella dei Chargers, che ha mosso tutta una serie di pedine per restare uguale all'anno scorso, e invece adesso si trova improvvisamente indebolita. Terzo problema, lo so che aspettavate tutti che ci arrivassi, l'ho tenuto per terzo. Tutta questa bella cosa qui era pensata per mettere una squadra vincente. Purtroppo è successo quello che è successo, è stato deciso che il ciclo a Philip Rivers andava a finire. Fantastico, Rivers è andato, ha spostato tutta la sua carovana a Indianapolis, la popolazione dell'Indiana automaticamente è aumentata di un numero considerevole di individui, e il partente dei Los Angeles Chargers è Tyrod Taylor. Con tutto il bene che possiamo vedere a Tyrod Taylor, che non è tantissimo, è chiaro che la soluzione lascia il tempo che trova. E se pensiamo che dietro c'è Justin Herbert, che da tutti era reputato un quarterback non ancora proprio perfettamente pronto a fare il grande salto nell'NFL, ecco che improvvisamente questo problema della competitività dei Chargers si trova a fare i conti col pezzo più importante. Quando Herbert sarà pronto, parentesi se mai lo sarà, ma non abbiamo motivo di dubitare che lo sarà, quando Herbert sarà pronto, allora potremo parlare dei Chargers. Ma fino a quel momento, una squadra che in una division dove giocano Patrick Mahomes e Drew Locke, molto più avanti nel suo percorso di maturazione, per tacere di quello che succederà a Las Vegas, partire con Tyrod Taylor non è proprio il viatico migliore. Ho finito il vostro onore.
Grande, aspettavo la chiusa finale, il silenzio era per quella.
A me non piace neanche l'allenatore, Mauro.
Devo dirti che a me non dispiace. Io ero un po' prevenuto con i confronti di Lynn quando gli è stata data la panchina ai Chargers, mi viene da dire a San Diego, non so cosa farci, quando gli è stata data la panchina ai Chargers, perché in fin dei conti era un assistente, non era neanche un coordinatore, però secondo me non ha fatto male con quello che aveva a disposizione. Certo, possiamo discutere il modo in cui i Chargers hanno buttato via la stagione, la partita 2 anni fa, quando sono arrivati lì alle soglie del gran finale. Però quello che è successo l'anno scorso non so quanto sia imputabile direttamente all'allenatore, quanto ad un qualcosa che si stava oggettivamente sfilacciando in modi diversi, tra l'hold out di Ingram e qualcosa, la nuova città e lo stadio che non si riempiva e tutto. Cioè, è stata una stagione un po' strana quella dei Chargers l'anno scorso. Non so quanto sia colpa di Lynn. Secondo me sì, perché chiaramente tutti hanno le loro colpe, però non sono così negativo su di lui.
Invece io non sono un suo fan, spero che mi faccia ricredere, nel senso che sarei contento per i Los Angeles Chargers, ma non è un allenatore che mi ha convinto. Ho visto qualche partita qua e là, non tutte chiaramente, ma non è uno dei miei favoriti, e secondo me uno dei problemi è anche Coach Lynn. Mi spiace veramente.
È chiaro che quest'anno anche lui si gioca qualcosa.
Certo.
Se quest'anno
la squadra vuole lui,
succede qualcosa di buono, ne parliamo. Se no, poi bisogna ricominciare con un quarterback nuovo, un allenatore nuovo, ci sta benissimo.
Spiace veramente per Derwin James, perché starà fuori tutta la stagione. Già l'anno scorso ha saltato tantissime partite, quindi insomma è davvero un duro colpo per i Chargers e anche per l'NFL, perché è veramente un grande giocatore.
Altro a dire su questa fantasmagorica squadra?
Che le nuove divise sono molto belle.
Esatto. Io, sai cosa, Mauro?
Cioè, è più che altro è la divisa, è la maglia di Tomlinson, che quell'anno a Wembley non sono mai riuscito a trovare perché è esaurita in tutto lo stadio. L'azzurro è quello.
Ma ti dico questo, Mauro. Se arrivati a metà stagione con un record non consono, c'è il rischio che, non il rischio, c'è la possibilità che dividere in campo il rookie quarterback?
Sì, secondo me sì. Assolutamente. Cioè, l'unica cosa che può tenere Taylor in campo sono i risultati. Ma nel momento in cui dovesse cominciare a non andare tanto bene, a perdere 3, 4, 5 partite, è chiaro che a furor di popolo giocherà Justin Herbert, che sia pronto o no. Per come funziona la NFL oggi è così. E il fatto che debba giocare a furor di popolo quando non è pronto è la cosa peggiore che gli possa capitare.
Tra l'altro mi ricorda, cioè Taylor, ho sempre avuto, non so perché, un occhio di riguardo quando so benissimo che ha dei limiti clamorosi, però mi sono proprio accorto a maggior ragione di questi limiti quando ha giocato con i Browns, perché la partita che ricordo perfettamente in cui entrò Baker Mayfield si vide quanto la squadra non aveva proprio bisogno di Tyrod Taylor, aveva bisogno di Baker Mayfield, solo che Baker Mayfield per carattere, per tipo di gioco era pronto, poi abbiamo visto l'anno scorso tutti i problemi che ha avuto, ma in quel momento era pronto e ha fatto svoltare in parte la stagione dei Browns quell'anno, che è 2 anni fa. Non credo che sarà la stessa cosa con Herbert, come ha ben detto Mauro.
Scusa, ma furor di popolo, scusa, no, dillo a te, vai.
No, vai.
Io ho parlato già abbastanza.
E no, è che a furor di popolo devi trovarlo sto cazzo di popolo. Ecco, punto.
Siete cattivi.
Non regge la teoria.
Cattivi come pochi, proprio cattivi come pochi.
Furore.
Vabbè, furore, tocca a lei con i Las Vegas Raiders.
Facce ride.
Oh, direttore, sono contento che lei mi abbia affidato questo expansion team di cui non si aveva notizia fino all'anno scorso. Allora, la stagione ovviamente non è niente di quello che si aspettava, perché è grande stadio da riempire, tifosi da conquistare, niente di tutto questo, quindi partite in salotto e questo potrebbe essere, diciamo, un piccolo problema in più da gestire. Allora, la squadra diciamo che si è rinnovata parecchio, soprattutto in difesa, che era obiettivamente il punto debole da 150 anni, e diciamo che a livello di ruoli secondo me sono stati coperti abbastanza, non, forse qualcosina di più poteva essere fatto in linea difensiva, però i linebacker sono arrivati due che rispetto a quelli che abbiamo sempre avuto sono manna dal cielo, la secondaria comunque tra la scelta l'anno scorso di Abraham, che si era fatto male ma aveva cominciato benissimo, e Arnett quest'anno secondo me potrebbe essere migliore dell'anno scorso. Per quanto riguarda invece l'attacco, è ovvio che, io l'ho detto anche in altre occasioni, anche Giorgio lo sa, diciamo che questo è l'anno in cui Derek Carr deve fare o smetterla lì, perché mentre gli anni scorsi comunque tra cambiare allenatori, coordinatori, compagni, ricevitori e quant'altro, la cosiddetta scusa ci poteva anche stare. Quest'anno c'è un po' più di stabilità, la linea offensiva è quella dell'anno scorso, sono arrivati dei ricevitori comunque pericolosi, e il running game con Jacobs comunque è abbastanza solido, e quindi non ci sono più alibi per Derek per cercare di giocare come fece nel 2016, anche se l'anno scorso alla fine poi i numeri che ha avuto sono stati di tutto rispetto, perché se andiamo a guardare le statistiche, anche quelle più diciamo delicate per il quarterback, non ha sfigurato, ha commesso parecchi errori mentali un po' gravi qua e là durante la stagione, quindi diciamo che è ovvio che come per tutte le squadre anche i Raiders devono sperare in un'annata diciamo positiva di Carr. Per il resto il draft comunque alla fine, quello dell'anno scorso è stato spettacolare, quello di quest'anno lo vedremo. Io avrei preso il ricevitore che hanno preso i Broncos, però anche di questo Ruggs ho sentito parlare bene. Quindi diciamo che un cauto ottimismo c'è, il calendario purtroppo è abbastanza fetente, e soprattutto all'inizio giocando anche contro la NFC South, c'è cioè i Saints, i Buccaneers, insomma non è semplice, però se si riuscisse a passare abbastanza indenni questa prima parte di campionato, la seconda porzione potrebbe essere un pochettino più in discesa. Io mi sono sbilanciato tra un 8-8 e un 9-7, spero ovviamente qualcosa in più, però anche la division onestamente molto complicata, perché a parte forse i Chargers sulla carta, ma secondo me i Chiefs sono fuori portata e i Broncos li vedo un pochino meglio, non è per tirargli ai giovani cavalli bizzarriti, però già con la difesa sono passi avanti, quindi già è una base migliore, se vogliamo, di partenza.
Domande, dubbi, parole, opere, omissioni?
Sì, una domanda io. Carr, a sto punto, con Mariota in injury reserve, con un training camp abbastanza di merda, è inamovibile.
Mariota in injury reserve?
Ma per tre settimane, penso.
Sì,
anzi, sono abbastanza...
Solo per l'inizio, però...
Infatti, Peterman...
Però sì...
No, beh, Carr, secondo me, è sempre stato inamovibile, altrimenti non avrebbero preso Mariota, avrebbero cercato Newton piuttosto che altri, cioè voglio dire, non avrebbe avuto senso, diciamo, metterlo in competizione a questo punto. Si va con lui, è stata la scelta che ha fatto Gruden, meglio che quindi... Mariota poteva essere, può essere, perché comunque se solo tre settimane magari non è niente di grave. Secondo me poteva anche essere un qualcuno che magari poteva col suo atletismo fornire qualche opzione offensiva in più, vedremo se era stato usato qualcosa. Certo, è ovvio che adesso se si dovesse far male Carr, giocare con Peterman, io vi saluto e vado a guardare il baseball, insomma.
Sai cos'è? Non sono convinto sul fatto che non avrebbero preso Mariota. Hanno pagato Mariota 17 milioni, non è che l'avete pagato proprio due spicci. Cioè,
ma i soldi vanno e vengono, i soldi.
Potevate prendere Winston a un milione, questo ti voglio dire, o Newton a un milione, questo ti... Secondo me ci vogliono investire su Mariota. Vedono come quest'anno, come va Carr, che per me non è un brutto quarterback, secondo me è poco aggressivo da quando si è fatto male. Però... non penso che il problema sia Carr, penso che sia più quello che Gruden vuole dimostrare, e quella è la cosa che mi preoccupa di più per voi. Cioè, a me rende contento, però mi preoccupa per voi.
Ma guarda, io ti dico, non lo so, onestamente queste cose sono punti di vista. Io credo che il punto fondamentale sia sistemare la difesa, che in questi anni onestamente è stato veramente il punto più critico. Non abbiamo fermato nessuno, cioè l'attacco doveva fare sempre i miracoli, quindi io spero che almeno un po' più di tranquillità e dare anche all'attacco la possibilità di ovviamente banalmente rifiattare, ma anche poter commettere degli errori senza doverli pagare carissimo.
Marco, oltre a Ruggs, anche un altro ragazzino parte titolare, giusto? In linea teorica almeno, poi vedremo quanti snap farà.
La DC, aspetta. Mi sfugge il nome.
Ah, te lo dico subito, Brian Edwards.
Edwards. Ma sì, diciamo che oltretutto, più che altro perché si è fatto male Williams, e quindi diciamo che doveva partire titolare, ha fatto a quanto pare un bel camp, quindi sicuramente lo metteranno in pista subito, poi vedremo, insomma. Ci manca il ricevitore grosso, ecco, quello sì.
Beh, lui però, se non ricordo male, è abbastanza... Infatti stavo giusto dicendo che, a differenza di Ruggs, che è un po' piccoletto, molto svelto, se non sbaglio dovrebbe essere un bel pistolone, chiamiamolo così.
Beh, poi c'è Antonio Brown, che rientra.
Io volevo dire, però, ho detto, aspetta, dicono loro.
Era l'anniversario ieri o l'altro ieri.
Io invece avevo una domanda, se posso, direttore, tanto ormai 75 minuti, ma a chi ce la raccontiamo? No, una domanda seria. Il fatto, Marco, il fatto di dover iniziare a conquistare una città nuova e un mercato nuovo in uno stadio bellissimo ma vuoto, può pesare secondo te?
Allora, secondo me può essere cioè, prima ho detto che è uno svantaggio perché ovviamente si inizia in salita, però anche non avere questa pressione di dover impressionare un nuovo pubblico non è detto che sia così proprio... è negativa. Certo, Las Vegas è una città talmente atipica che conquistarla non sarà semplice, perché ci saranno molti tifosi che comunque arriveranno da Oakland, anche se parecchi, no, ovviamente.
Ci sono i voli diretti da Los Angeles.
Quest'anno non arrivano.
No, quest'anno ovviamente no, però la costruire la fan base in una città volatile, volubile come Las Vegas non sarà facile, ovvio, sono sempre i risultati che parlano, se ci sono quelli la gente, tu vinci, loro vengono. Poi infatti la mia speranza per quest'anno era che
they will come, right?
Esatto, la speranza era che dovendo creare appunto questa fan base, magari il Grande Fratello, i poteri occulti ci avrebbero magari favorito, invece in questo caso non sarà così e ce la giochiamo alla pari con tutti vincendo il Super Bowl.
Perfetto, dai, grazie Marco. Allora, chiudiamo ufficialmente i nostri preview della stagione NFL, 1 ora e 5 minuti, è arrivato il momento di rispondere alle vostre domande.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Eccoci con la nostra bellissima sigla di Ask Disturbo. Allora, abbiamo tante domande, dovevamo farcela in 24 minuti, perché più di 99, ragazzi, più di 99. Allora, cominciamo. Domanda di Andrea, molto tecnica. È la squadra di difesa che si adatta al posizionamento dell'attacco o viceversa? Insomma, chi si adatta a chi in campo, Emanuele ed Alessandro?
Vuoi andare tu, Ale? Vado io, dimmi.
Prego, prego, vai tu, vai tu.
Allora, partiamo con questo, che l'attacco va in campo con una certa idea di quello che andrà a fare. E questo viene da come si è disposta precedentemente la difesa, vuoi che sia nelle partite precedenti, vuoi che sia stato in partita. La difesa, invece, basandosi su quello che vede, dipende quanti wide receiver sta mettendo, di quanti running back, quindi se c'è un running back o il fullback, eccetera, capisce come si deve impostare. Ha ovviamente un suo schema che vuole applicare, però in base a quello che entra in campo possono anche cambiare i giocatori prima di un certo momento. Quindi in realtà è una specie di cane che si morde la coda, perché poi c'è anche l'attacco che vede come si dispone la difesa e decide: aspetta, no, questo matchup mi piace, questa oppure quella che ho in mente non funziona. Quindi è entrambe, però entrambe entrano con una certa idea di quello che bisogna fare e poi si adattano a quello che vedono. È una specie di gioco degli specchi per entrambe.
Aggiungo solamente che se proprio c'è uno che deve adattarsi di più, è secondo me solitamente chi è un po' più debole, che ovviamente deve stare più attento agli equilibri che manda in campo se ha di fronte a un avversario piuttosto forte, ma per il resto Emanuele ha spiegato tutto alla perfezione.
Perfetto, grazie. Andiamo avanti con la domanda di Davide S, perché abbiamo un altro Davide. Dopo aver letto in The Playbook che le difese stanno facendo fatica ad evolversi alla stessa velocità degli attacchi, è ancora vero il detto secondo cui gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono le partite? Alberto, ovviamente, e Mauro.
È vero, non è vero. Secondo me bisogna sempre diffidare dai detti dei luoghi comuni, perché mettiamola così, sarebbe ancora vero se fosse possibile per una difesa essere dominante a lungo termine ancora. Io credo che questo sia sempre più difficile in NFL. Quindi il problema non è se le difese vincono. Potenzialmente è possibile questa cosa. Il fatto che essere dominanti per un lungo periodo è diventato quasi impossibile. Infatti, se ci pensi, le ultime difese veramente forti non sono durate più di un anno. Mi riferisco ai Jaguars, ai Bears. Diciamo che gli ultimi a riuscire ad avere un dominio pluriennale sono stati Seattle Seahawks, sono stati una sorta di eccezione. Quindi il discorso è: si può vincere basandosi sulla difesa? Assolutamente sì, ancora. È la strada più facile? No. È più facile, diciamo, basarsi su un football offensivo, perché per una questione di regole, di evoluzione del gioco che abbiamo spiegato più e più volte.
Sì, impeccabile l'argomentazione, non ho molto da aggiungere. Poi la domanda specifica: è ancora vero? Sì, secondo me sì, la gente paga per il biglietto salato per andare a vedere Mahomes, non Frank Clark.
Domanda di Matteo: Come si struttura la vostra domenica tipo NFL al seguito della vostra squadra? Qua dobbiamo rispondere tutti. Dai, mi chiamo io in causa. Marco.
Ma allora, domenica inizia col preview che facciamo prima delle partite. Poi vabbè, i Raiders normalmente giocano sempre, quasi sempre alle 10. Quindi la prima parte della domenica è dedicata a Red Zone, ma anche la seconda, poi si accende un altro monitor e si guardano sia Red Zone in contemporanea i Raiders. Poi c'è la notte di mezzo, se ne parla. Una volta riuscivo a vederle anche in diretta, adesso non più.
Giorgio.
La mia è cercare di far capire alla mia famiglia che le partite NFL non durano un'ora, come mi è capitato di dover spiegare domenica scorsa. Quindi questo fa già capire le mie difficoltà. E se no in genere, vabbè, ovviamente uno schermo fisso sui Bengals e poi in genere il secondo o su Red Zone o su un'altra partita. Però io sono più per guardare le partite singole.
Mattia.
Sulle nuvole. Mi limito a dire questo.
Ok, perfetto. Alberto.
Generalmente, a differenza di Giorgio, sono molto molto affezionato a Red Zone, quindi anche se i Falcons giocano alle 7 o alle 10 vado per il doppio schermo. Poi quando posso, visto comunque sono abbastanza nottambulo, cerco di guardarmi almeno l'inizio del Sunday Night, che poi recupero la mattina mentre faccio colazione.
Emanuele.
Allora, per me inizia che da me sono le 11 del mattino quando ci sono le partite, quindi inizia che io dalle 11 del mattino fino alle 9 di sera ho praticamente il televisore con YouTube, perché vedo le partite su YouTube TV, e quindi ho il solo come anche come Giorgio e Alberto, cioè una solo, c'è anche la possibilità di fare quattro schermi eccetera. Un televisore solo sul Red Zone. Poi normalmente alle mie due ci sono i Broncos, 2:30, perché noi siamo sempre quella pomeridiana se non siamo fuori casa. E quindi sempre un televisore, a quel punto diventa un televisore o lo tablet con Red Zone da guardare, e poi si guarda quello dei Broncos, e l'altro telefonino alla mano, perché bisogna chiacchierare con quelli della chat per capire che cosa sta succedendo, così per anche per capire che cosa succede su Twitter e altre cose eccetera eccetera. Quindi è un misto di media, se il tempo è brutto, se no la domenica pure io me ne scappo e mi vado sui monti e boschi prati in fiore.
Alessandro e Mauro a chiudere.
Allora, io le domeniche libere, quelle al lavoro ovviamente diventano più complicate, bisogna aprirsi uno schermo, ma diventa complesso. Quelle libere, gruppo di amici, solitamente 8-9, quindi Red Zone tutti in compagnia, e poi recupero appena riesco la partita dei Vikings, vado finché reggo. Quando torno a casa per la seconda parte delle partite delle 10, resisto quel che resisto ormai, ma ci si prova. Sono un appassionato del Thursday Night, che cerco sempre di vedere all'inizio almeno, e come Alberto guardo l'inizio delle partite notturne, poi se riesco le recupero più avanti.
Perfetto, poi andiamo avanti, domande di Gabriele, visto che avete parlato della...
Grazie.
Sto dicendo a Mauro, vai tu.
Io ho l'ansia dei 90 minuti, vai Mauro, scusami.
No, ma non importa.
Vai.
Fate pure senza di me.
Ma lo sai che ti vogliamo bene.
Io stavo per dire che avevo nostalgia come Marco di quando facevo i triple header davanti a IFN, ma eravamo tutti quanti giovani, riuscivamo a fare tante cose. Ah, vabbè, allora il punto focale è che io alle 7 saluto la famiglia e scompaio. Qui alle 7 di sera la mia famiglia sa che non mi vede più fino al lunedì. Caso più frequente, Miami gioca alle 7, Dolphins fino alle 10, staccando qualsiasi contatto con il mondo, chat, generalmente non rispondo, mi concentro sulla partita. Da un anno a questa parte, finita la partita, si registra quel bueno. Una volta finito di registrare la puntata, Red Zone fino a che Morfeo mi prende. Se Miami non gioca alle 7, lo slot delle 7 è occupato da Red Zone e interazioni varie. Miami, se gioca alle 10, si cerca di resistere e quel bueno si registrerà non si sa quando. Se va in Sunday Night, è tutto molto divertente. Red Zone ad libitum finché Morfeo non mi prende.
Per me invece più o meno è quello che è stato detto da tutti. Allora, Red Zone è lo schermo principale di quella disposizione, poi dovesse esserci la partita dei 49ers, secondo schermo per i 49ers, oppure secondo schermo per la partita che voglio vedere un po' meglio rispetto a tutte le altre, ecco. Quindi cioè, se una voglio guardare un po' quella, però fondamentalmente Red Zone 49ers o una seconda partita. Perfetto, grazie Matteo per la domanda. Gabriele ci chiede, visto che avete parlato delle division a ovest, a chi converrebbe di più fare questa fanta trade tra le due ultime finaliste? Nick Bosa va a Kansas City e Tarek Hill a San Francisco. Mattia Giorgio.
Penso che convenga di più a Kansas, anche se lo dico solo perché l'anno scorso senza Hill qualche partita l'attacco è comunque sopravvissuto e girato agli stessi livelli di sempre. Però Kansas, ma di pochissimo.
Io invece sono convinto Kansas di parecchio, a parte per il salary, ma questo è un altro discorso, ma per il discorso che facevo prima, che la difesa avrebbe bisogno di un'iniezione di novità e Bosa lo sarebbe grandemente, e il fatto che Hill, per quanto sia forte con un quarterback come Mahomes, anche un ricevitore leggermente inferiore farebbe altrettanto bella figura.
Grazie. Davide B. Meglio avere il quarterback di riserva con caratteristiche tecniche simili o diverse dal titolare? Mauro e Marco.
Dico la mia, simili. Non stiamo parlando di due centravanti con due caratteristiche diverse, ne togli uno, ne metti un altro per cambiare la squadra, fare un cambio tattico, confondere le carte in tavola, eccetera. No, il quarterback è un ruolo che normalmente non si alterna. Per cui meglio avere il backup con le stesse caratteristiche o perlomeno simili, compatibili con quelle del titolare, perché nel momento in cui devi installare un sistema è un sistema, non stai a cercare di mille varianti. Poi ci sono le eccezioni, ma normalmente è meglio avere i due quarterback simili e sostituibili.
Sì, ovviamente Mauro ha detto tutto. Magari nel college può capitare che ci siano allenatori che provano anche ad avere due QB con caratteristiche diverse per fare i centravanti di qui sopra, però nell'NFL è molto molto più complicato e quindi si va col manuale, si cerca di avere due giocatori simili che anche abbiano la stessa concezione un po' del football e apprendano il playbook più o meno alla stessa maniera.
Pasquale ci chiede: grandi quarterback come Brady e Breeze potranno avere un futuro da coach? E più in generale, ci sono esempi di quarterback elite che sono passati in panchina? Alessandro e Giorgio.
Sinceramente su Brady e Breeze non lo so, è tutto da vedere, perché stanno giocando talmente tanto, stanno andando talmente avanti con la carriera che è vero che non si può sapere cosa gli passa per la testa, ma secondo me quando finisci così tardi forse vuoi staccare un po' dal campo dopo che hai deciso di smettere di giocare, anche se Brady è davvero imprevedibile. Sui grandi quarterback del passato, francamente, di quelli che ricordo io, di quelli veramente che mi hanno appassionato in 30 anni di football, non ne ricordo, ammetto che non ne ricordo in panchina. Ma Giorgio può aiutarmi probabilmente.
Allora partiamo da questo, ti dico Jim Harbaugh e Sam Weich,
però non elite, esatto Giorgio,
sono i due più forti, però che
Capitan rimonta un buon quarterback, ma insomma
poi sicuramente ci sarebbe Garrett dei Dallas.
Beh, adesso ci sono in giro Byron Leftwich e Van Pelt, però sono coordinatori ancora.
E anche Reich, però era...
Anche Reich.
Sì, però non parliamo di elite, cioè non parliamo...
No, certo.
Invece sul discorso... Bene.
Anche perché elite hanno già guadagnato un sacco di soldi.
Esatto. Sì.
È quello. Brady secondo me non ha lui la volontà di farlo. Brady secondo me, per quanto competitivo, magari ce l'avrebbe anche, ma la volta che Giselle ammazza, quindi non lo farà.
Se posso dire una cosa al volo, cioè, secondo me è lo stesso discorso si può fare in tutti gli altri sport, cioè è lo status di quello che è stato un campione conclamato, che poi non necessariamente si sposa bene con le doti fatte per allenare. Mi viene in mente l'esempio di Maradona, quando aveva provato ad allenare si è rivelato un disastro. Cioè non sono cose che che necessariamente vanno bene assieme. Non è detto che ci sia il campione automaticamente sia un bravo allenatore, anzi, cioè la testa che ci vuole è completamente diversa. Mi viene in mente la reazione di Gattuso quando Pirlo è stato nominato allenatore della Juventus. Il commento di Gattuso è detto: mosso cazzi sua, cioè, della serie, è un lavoro diverso, è una cosa completamente diversa.
Poi, come ha detto Giorgio, cioè, parliamo di due giocatori che hanno giocato fino a 40, che stanno giocando a oltre 40 anni. Cioè,
ci sono allenatori capo nell'NFL più giovani di Brady.
Ma sì, ma poi anche, ripeto, se vogliono mantenere una famiglia, ammesso che la vogliono mantenere, credo che comunque quando finiscono, insomma,
staccano e via.
Periodo.
Tanta beneficenza. Perfetto. Domanda di Matteo. Per il dopo Rivers all'Indianapolis Colts, Rivers che logicamente non farà più di una, massimo due stagioni, chi vedreste bene nel ruolo di quarterback dopo i tre grandi nomi che sono passati da quelle parti come Manning, Luck e appunto il terzo, contiamo Rivers, Emanuele Alberto?
Mi fa piacere che considera Rivers grande, ma allora, ma insomma, a parte che... Sì. Loro hanno draftato Jacob Eason da Washington... Secondo me sotto Reich potrebbe fare abbastanza bene. E per il futuro ci sono due opzioni. Dipende come finiscono questa stagione. O draftano un altro quarterback l'anno prossimo. O secondo me in giro ci saranno l'anno prossimo, nei prossimi anni, tanti di quei free agent QB che qualcuno arriverà. E poi c'è anche Rodgers che litiga con Green Bay e se ne va a sud. Una cosa del genere. Quindi... ho in mente questo.
Indianapolis
non so esattamente
è un sud, è un sud relativo, ecco.
Ma Rogers può solo vero. Andare a sud, cioè,
questo è un sud relativo, non lo so,
Minnesota forse.
Mi dimentico che credo che Indianapolis sia più a nord di Pittsburgh, ma ecco, sono considerate due division completamente diverse, ma con segni cardinali opposti. Quindi secondo me se Eason quest'anno si comporterà bene nella practice squad, non so dove sia stato messo nei 53 o altro, lo valuteranno, se no l'anno prossimo o vanno per un free agent, perché ce ne saranno tanti, o ne draftano uno.
Beh, loro comunque hanno un'ottima sicurezza, data dal fatto che oltre a Rivers comunque resta anche il buon Jacoby, che comunque è un ottimo piano B, diciamo, e quindi io onestamente non li vedo nemmeno così male, perché hanno la sicurezza di avere una squadra buona con diverse opzioni e hanno anche quindi la tranquillità di poter aspettare il loro prospetto, nel caso essere pronti a fare trade up, altrimenti continuare a, come dire, a vagliare altre opzioni che siano free agent o quelli che hanno già in squadra. E l'altra cosa che mi viene a dire è che Indianapolis già in questo momento sarebbe una destinazione perfetta per un rookie, soprattutto per la qualità della linea offensiva, perché chiunque sarà nei prossimi anni, insomma, il quarterback a sostituire Rivers si troverà in ottima situazione. Questo insomma fa, e concludo dicendo che a rendere questa situazione ottima c'è anche il fatto che Frank Reich, ogni tanto ce ne dimentichiamo, però è uno dei migliori allenatori offensivi dell'NFL.
Perfetto, grazie. Alessandro e Mattia. Francesco ci chiede perché c'è tutto questo scetticismo sui Packers.
Oddio, secondo me, cioè io non sono tra quelli più scettici in assoluto, poi ci sarà Mattia dopo di me che probabilmente è più scettico. Io credo che dipenda sostanzialmente da cosa sta succedendo all'interno della squadra, perché comunque hanno scelto il quarterback quando Aaron Rodgers avrebbe preferito altro. Da ultimo segnalo un episodio: hanno tagliato Kummerow quando il giorno prima Rodgers aveva dichiarato che sicuramente sarebbe stato tra i quattro ricevitori che avrebbero tenuto a roster. Insomma, il clima tra Aaron Rodgers, che è il loro franchise QB, che è il loro totem, e il coaching staff, la società, la dirigenza, non sembra da fuori particolarmente idilliaco, e questo non può che creare qualche dubbio su come possa andare la stagione. Io credo che Rodgers possa o fare una stagione strepitosa o fare una stagione disastrosa, non ci siano vie di mezzo, perché non ci sono le condizioni per una via di mezzo, una stagione normale o una buona stagione. E sicuramente sono due strade. Prima Mauro parlasse di come si stesse sfilacciando il discorso a Los Angeles l'anno scorso. Ecco, Green Bay mi sembra in quel tipo di situazione, una squadra che si sta sfilacciando, che qualcosa è finito, qualcosa si è rotto e che francamente ha fatto poco per accontentare un giocatore straordinario come Rodgers, che a Green Bay in tutta la sua carriera per il momento ha vinto un solo Super Bowl. Quindi non l'ha accontentato per niente quando c'era da prendere dei ricevitori, e andate a vedere chi sono i ricevitori di Green Bay quest'anno, a chi dovrà lanciare la palla Rodgers. Il rapporto col coach LeFleur non mi sembra eccezionale, è questo che porta a un certo scetticismo. Poi anche per i Packers vale il discorso dei Vikings, la division non è affatto inarrivabile, e quindi azzeccando un paio di partite buone in division secondo me se ne può venire fuori. Però se fino a qualche settimana fa per week one si pensava fosse un massacro dei Packers sui Vikings, adesso qualche dubbio, e l'abbiamo espresso anche in Purple Valhalla che trovate già online oggi, qualche dubbio. Ad esempio il mio co-host ha pronosticato che secondo lui vincono i Vikings domenica, io no, io credo che vincono ancora i Packers, però capite che qualche perplessità in più ci sia.
Sì, appoggio totalmente quello che ha detto Alessandro, aggiungendo che un po' per incoraggiare lui, un po' per simpatia mia personale verso Cousins, credo piuttosto tanto in Minnesota. Lo so che ci sono difetti strutturali veramente importanti, però secondo me non sono i favoriti, perché dire che siano i favoriti non ha senso, ma nella mia testa sono loro che vinceranno la division. E questo, dato che è una division abbastanza che ha perso molta qualità, comporterà che Green Bay rimanga fuori dai playoff, perché comunque non sono convinto che vadano le squadre della Nord ai playoff, soprattutto con la West, come abbiamo visto, così profonda.
Perfetto, allora arriviamo all'ultima domanda che ci viene fatta da Vittorio, a cui devo rispondere tutti. Vi do l'ordine, così partiamo e rispondete autonomamente. Mauro, Marco, Giorgio, Alessandro, Alberto, Emanuele e Mattia. Quindi io vi do il nome del premio e voi dovete dirmi chi è per voi il candidato a vincerlo. Cominciamo con l'MVP.
Assoluto?
Assoluto, sì, sì.
Russell Wilson. Chi è?
Rodgers.
Kyler Murray.
Mi tocca a me, vero?
No.
Chi tocca?
Toccava ad Alessandro, Alberto, okay. Emanuele e Mattia.
Russell Wilson, avevo il microfono spento.
Ecco.
Appoggiale.
Murray o Wilson?
Mahomes.
Defensive Rookie of the Year.
Simmons.
Ma appoggio Mauro.
Okuda.
Chase Young.
Okuda è la scelta che mi affascina di più, però io dico Young,
ma attenti a Patrick Queen.
Offensive Rookie of the Year.
Ma sono domande da fare? Ma sono veramente domande da fare?
Formalmente devi rispondere.
Joe Burrow.
Sono d'accordo con te, ma devi rispondere.
Joe Burrow.
Io dico Jerry Jeudy.
Ma no, è Burrow ovviamente.
Burrow.
Faccio un po' l'alternativo, dico Jonathan Taylor.
Io per la prima volta forse in due anni che faccio questo podcast sono d'accordo con Marco.
Mamma mia, dovevo arrivare al momento.
Cosa ho dovuto dire per essere d'accordo? Cioè.
Beh, mi sto quasi vergognando, però...
Clyde Edwards-Helaire.
E chiudiamo quello che secondo voi sarà il miglior allenatore dell'anno, della stagione.
Mike McCarthy.
McDermott.
Frank Reich.
Anche secondo me McDermott.
No risk it, no biscuit. Arians.
con o senza Brady, Bill Belichick.
Perfetto, abbiamo risposto anche alla domanda di Vittorio. Un'ora e 30 minuti, ce l'abbiamo fatta, dai.
Sono 75,
dipende dal fuso. Se usi, ci sono due piedi diversi negli Stati Uniti, noi abbiamo due fusi diversi, scusate il disturbo. Allora, chiudiamo questa 26esima puntata di Scusate il disturbo, l'ultima dell'off season. Questa mattina è uscito Hardcore Classic, la storia del football a cura di Massimo Foglio, è già uscito anche Purple Valhalla, come vi ha ricordato Alessandro. Domani trovate The Bootleg online, sempre su The Cutting Edge. Noi ci risentiamo, ci riascoltiamo giovedì mattina con The Drive. Qual è la prima partita che avete scelto, Giorgio, per l'esordio del nuovo format di The Drive?
Partiamo col botto, perché Cleveland Browns contro Baltimore Ravens, niente proprio di meno che appunto Andrea contro Gabriele.
Bella lì, botte assolute. Giovedì sera alle 21.30 in diretta ritorna Scusate il pronostico. Venerdì sarà online Scusate il college football. Sabato troverete invece una bellissima puntata di Adult Breakfast. Seguiteci su Twitter, che stiamo seminando indizi da due giorni per cercare di farvi indovinare di chi parlerà la puntata di Adult Breakfast.
Ne do uno io,
prego.
Visto che Giorgio Prunotto mi ha fatto commuovere con i suoi elogi sperticati a De Marino, questa volta lo farò piangere come un vitello.
Ecco, perfetto, bene così. E questi sono gli appuntamenti audio, poi dopo seguiteci sul sito, perché inizia la stagione e quindi inizia anche la nostra copertura più estesa di NFL NCAA. Inizieranno i preview della NCAA, abbiamo la partita giovedì notte che con l'esordio della stagione, insomma si mette tutto in moto molto più di quello che era prima.
Direttore, mi conferma la grossa novità per Scusate il pronostico, che sono state eliminate le bold.
Guarda, confermato, giusto? No, seriamente, abbiamo commissionato un sondaggio alla Doxa. 99,9% di chi ha risposto ha detto vogliamo le bold. Io volevo toglierle, guarda, ti giuro.
No, scusa, io non sono stato chiamato, le bold ci devono essere.
Ma tu lo sai,
in Italia come si pulla.
Non puoi essere sondaggiato. Tu hai deciso di stare in un altro paese. A te ti chiama Rasmussen, hai capito? A te ti chiama Rasmussen.
Poi uno come, se non ci sono queste cose, uno come si bulla.
Esatto, perfetto. E quindi riprendiamo tutto a pieno ciclo. Chiudiamo quindi questa puntata, 92 minuti, va benissimo così. Quindi un ringraziamento in ordine di scaletta: Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Pronotto, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù, Emanuele Sortino e Mattia Righetti, che mi hanno fatto compagnia. Grazie ancora a Luca Chiavacci per la bellissima nuova copertina del podcast. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie tanto davvero per l'ascolto.